Se mi avessero detto che alla mia età mi sarebbe venuta voglia di riprendere la chitarra in mano, avrei detto... No, anzi, non avrei detto un cazzo perché mi sembra già assurdo di suo. La mia eco. Ce l'ho in casa come la console di mia nonna Teresa, come il lampadario del soggiorno che ho visto durante la Design Week e poi mi sono comprato. Come il cesso, insomma, è diventata arredamento. Ed è assurdo pensare che, dopo la morte di una di cui non mi è mai fregato niente, questa chitarra è tornata nella mia vita, mentre tante altre cose sono volate via per sempre. Sono Luca Pentassuglia e questa è la mia storia.
Gli Ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
Non esiste nulla di più basic dei Led Zeppelin. Eppure è con loro che ho deciso di iniziare a suonare tardi, a circa 25 anni, di solito si inizia a 15, forse pure meno. Erano i 90 e pezzi come Stairway to Heaven erano usciti un sacco di anni prima. Ero appena arrivato a Milano dalla provincia. I miei erano morti poco prima, ancora giovani, più o meno. A poca distanza l'uno dall'altro. Cancro al pancreas papà, leucemia mamma. Uniti nella vita e nella morte. Con loro non ho mai fatto coming out. Da loro ho imparato cos'è l'amore. Sulla prima dichiarazione non ho molto da dire. Sulla seconda, beh, si commenta da sola. Sono arrivato a Milano perché, dopo anni passati a lavorare come manager in banche di provincia, ovvero un impiegato con una busta paga più sostanziosa, ho trovato un posto di prestigio in una grossa multinazionale di cui taccio il nome perché tanto non frega niente a nessuno. A Milano ero già stato altre volte, ma viverci è un'altra roba. Ho iniziato subito a vivere da solo, avevo già qualche soldo da parte, più il nuovo stipendio che era ottimo. Parliamo della fine degli anni 90 a Milano, cioè giravano un sacco di soldi. Solo che il nuovo lavoro, dove comunque ho iniziato presto a fare carriera, però ecco, non mi bastava. A Milano, dopo anni in provincia passati a nascondermi, a incontrare qualche maschio di nascosto, a pensare che Luca Pentassuglia non sarebbe esploso mai, ecco, a Milano io sono rinato. Ho iniziato a scopare in giro. Adesso sembro un nonno, ma all'epoca noi gay non fottevamo sentendoci prima sulle app di dating o su Instagram. Ci incontravamo nei locali. Mi sono rifatto di tante seghe, di tanti incontri clandestini, potendo finalmente scopare con chi volevo sul letto vero. Ho iniziato a uscire, a frequentare ristoranti e locali di una città che ancora se la faceva con gli yuppie, in pieno orgoglio forzista. Non ero uno di quelli rampanti, ero uno che semplicemente aveva la fortuna di amare la sua vita, senza esagerare. Sono gli stessi anni in cui è arrivata la Eco. L'ho comprata per emulare un tizio che mi piaceva, che avevo conosciuto al Plastic di Viale Umbria, con cui avevo ballato per una notte intera, un poliziotto, Ruben. Ci eravamo scambiati i numeri di casa, ci eravamo visti un paio di volte, ma non era successo niente. Lui era di Ginosa, come mio padre, e io credevo che questo ci avrebbe uniti per sempre. Suonava una Eco pure lui, e dopo quei due, tre appuntamenti era sparito nel nulla. Io mi ero comprato una chitarra per fare colpo su di lui e m'era rimasta tra capo e collo. Insomma, Ruben era sparito e io mi ero messo a suonare la chitarra. Avevo preso lezioni negli anni, mi esercitavo da solo, ci tiravo su anche dei soldini. Qualche localino di conoscenti, accompagnamento di reading, cose così. Mi avevano portato a Parco Sempione degli amici una sera. Era estate, gran casino. Avevo strimpellato qualcosa e si era avvicinata una tizia. Faccio la produttrice musicale, bla bla, sono indipendente, bla bla, ti lasci i miei recapiti, bla bla bla. La chiamo, dice che mi vuole incontrare. Le rispondo solo il sabato però, perché gli altri giorni lavoro. Ci sta. Era una romana, mi dice, famo sta demo, ti piacciono i Led Zeppelin, portami qualcosa tipo le Zeppelin. La incido, lei inizia a proporla qualche etichetta, mi dice: ti farò sapere, ormai sei grandicello, sai, ma sei bravo Luca, intanto tieniti stretto il tuo lavoro però, che non è cosa da poco. Tiziano viene verso di me, in un locale dove fanno il karaoke, in zona Navigli. Sono i primi anni 2000 e la gente rompe il cazzo perché vuole cantare solo Vamos a bailar di Paola e Chiara. Mi ricordo che, come quella volta a Parco Sempione, era estate. Forse l'estate è la mia stagione. Tiziano viene verso di me. Ha lo sguardo luminoso, mentre io ho sempre qualcosa di oscuro in me. Si vede che è uno ricco e che, a differenza mia, la vita non la insegue. Anzi, al massimo la scansa quando è troppo stanco. Io non mi trovo bene con categorie tipo amore a prima vista, però è vero che qualcosa è successo. Perché da quel momento io e Tiziano non ci siamo separati più. Anche se siamo profondamente diversi. Io il lavoro che faccio ve l'ho detto. Lui è un pittore, arte astratta. Mi occupa meno tempo e piace alla gente coi soldi, ripete. Fa questo mestiere perché viene da una famiglia benestantissima della Brianza, industriali. Lui è il terzo figlio. Quindi già due prima di lui avevano seguito le orme della grande industria e non c'era necessità che lo facesse pure Tiziano. Tiziano è diverso da me nella maniera sana del termine. Lui si sveglia alle 11, io alle 6. Però magari la sera prima scopiamo. Anche se adesso che stiamo diventando grandi, insomma, ci diamo dentro un po' meno. Lui fa un lavoro creativo, io no. Però sappiamo entrambi ascoltare. Io non sono uno di quelli concentrati solo sulle sue cose, lui non è uno di quegli artisti che se non parli di lui si annoia. Viviamo in un trilocale che abbiamo comprato insieme, mutuo congiunto, in zona Viale Abruzzi. L'abbiamo passato insieme il lockdown, insieme a mille altre cose. Viaggi, lutti, decisioni importanti. Come la mia di smettere con la chitarra. La tipa produttrice era tornata alla carica, volevano sentirmi alcune etichette, ma si trattava di provini, io avevo il lavoro, la nuova casa con Tiziano. Poi, diciamoci la verità, due artisti in una sola abitazione sono troppi. Per quanto lui sia ricco di famiglia, uno che porta il pane a casa ci vuole. Siamo due vecchie stronze che non stanno lontano da Porta Venezia, quindi in Vialecco a farci un drink con qualche amico ci andiamo spesso, Simone, Stefano, Gianmarco, tutti del giro. Tutti che giochiamo a sentirci trentenni e che quelli nati nel 2000 prendono in giro e manco guardano da lontano. Balliamo come delle matte, la Elodie, ma anche signore come noi, tipo la Goggi, la Mori, la solita Carrà. Io ballo per cortesia, perché a Tiziano fa piacere. Tutte queste signore in realtà mi stanno un po' qui. Pare che non sei gay se non ti dimeni ascoltando Ballo Ballo ogni due ore. Comunque m'adatto. Ormai tra Covid e tutto balliamo spesso in casa tra amici o in locali piccolini. Al Plastic non ci andiamo più da quando l'hanno spostato giù in Ripamonti ed è pieno di ventenni con la tartaruga. Cosa vuoi che si vada a fare noi? Che Tiziano ogni sei ore deve prendersi il diuretico. Le cose con lui sono sempre andate bene. È chiaro, con l'età che avanza scopiamo meno, anche se la scintilla non si è spenta del tutto. Non siamo di quelle coppie aperte di cui tanto si parla. Mi è capitato di fare sesso in giro con altre persone, ma roba da poco, cose di cui non mi è mai interessato. E sono convinto che anche Tiziano l'abbia fatto, solo che non ce lo siamo mai detto, perché il segreto è amarsi, volersi bene, sopra ogni cosa. E tutti ci invidiano per questo. Non abbiamo mai dato segni di cedimento. L'uno completa l'altro. Ci siamo uniti civilmente appena si è potuto farlo. Tiziano è gioioso e carismatico, io sono un po' più cupo, chiuso, ma lui sa come farmi sciogliere quando mi sorride. Spesso sono nevrotico, scontroso, e lui fa quello che si deve fare. Non mi dà retta. E allora io torno sempre da lui per riaverlo con me. Solo che l'altro giorno succede qualcosa di strano. Tiziano mi mostra una sua opera e giuro, per la prima volta in tanti anni, ha delle forme antropomorfe. È una donna vista di schiena. Non ho mai visto la lavorazione. Lui dipinge in uno studiolo che ha in un altro palazzo. Me la porta e io dico: cazzo, non ha mai dipinto persone. Una volta è spuntato a casa con una grossa tela bianca e un puntino nero in mezzo. Gli ho detto: ma che rappresenta? E lui: la battaglia di Stalingrado. L'ha venduta a 18.000 euro a qualcuno che c'è cascato. Tiziano ha iniziato a far circolare le sue opere tra gli amici facoltosi dei suoi, che hanno iniziato a spargere la voce, e sapete com'è, ste cose funzionano per osmosi. Poi pare brutto non avere delle opere che hanno già tutti. Solo che questa donna è qualcosa. Ha lunghi capelli ramati, le spalle nude, un tessuto che le copre il lato B. Non è nulla di troppo sofisticato. Sembra anzi uno di quei quadri che trovi negli studi dei dermatologi di provincia. Gli chiedo: ma chi è? Tua madre? E lui: ma ti pare, non si metterebbe mai in una posa simile. E allora non so che dirgli. Mi ha stupito, lo ammetto. Poi noto che su una scapola la donna ha una lettera tatuata, la R. Io gli dico: R sta per... E Tiziano: rumore. Nella mia testa da quel momento c'è solo un gran nebbione. Possibile ci fosse qualcosa di cui non mi fossi accorto? Che Tiziano stesse vivendo un momento complesso? Chi era quella donna? Non è che dal nulla, dopo anni di piselli, si fosse improvvisamente interessato alla gnocca? No, no. Impossibile. Ok che adesso sono tutti fluidi e che ogni cosa può accadere, ma non ho mai visto nessuno più gay di Tiziano. L'altro giorno lo becco mentre ascolta un messaggio vocale col telefono poggiato di sghembo verso l'orecchio. Sorrideva come un coglione. Ma che cazzo ha? Glielo chiedo e lui alza le spalle. Niente.
Raffa, questa volta la sorpresa ce l'hai fatta tu. È una sorpresa triste, triste. Ma la tua stella, la tua immensa stella, la tua immensa professionalità continueranno a risplendere.
Per tutte le conduttrici della mia generazione, Raffaella Carrà è stata un'icona.
Sono molto, molto colpita. Ciao Raffaella.
Raffaella Carrà, che mi è sempre stata sulle palle, è morta in un giorno di luglio in cui fa un caldo tremendo. Sono in zona conciliazione, ho un incontro all'aperto di lavoro. C'è ancora chi ha paura del Covid, anche se ormai è la seconda estate, abbiamo capito che col caldo il virus è più debole. Scopro della morte della Carrà sul cellulare. Nella home mi appaiono le ultime notizie dei quotidiani online. Apro subito. Vedo che già i giornali riportano i messaggi dei VIP che si lasciano andare a video di cordoglio. Sono in un bar. Da lontano vedo, sulla TV installata a mezz'aria, le immagini di quel carré biondo in cui quasi ogni uomo omosessuale della mia città, Milano, ha visto qualcosa.
È morta a 78 anni Raffaella Carrà, regina della TV italiana, conduttrice e cantante di straordinario talento, ha dominato la scena per decenni.
Grande dolore per la morte di Raffaella Carrà, aveva 78 anni, artista poliedrica, regina della TV, ha segnato il cambiamento del costume italiano.
Addio a Raffaella Carrà, regina della televisione.
Quante volte Tiziano mi ha detto: tu non sai quanto mi ha aiutato, Raffaella. E io gli rispondevo: ma in cosa vuoi che ti abbia aiutato? È solo una famosa, tu ti dimeni ascoltandola nei locali e lei si becca i proventi SIAE. Al massimo sei tu che hai aiutato lei. E Tiziano: non capisci niente, Luca. Allora, la prima cosa che ho fatto è stato copiare il link della notizia e mandargliela su WhatsApp. Lui visualizza, spunta blu e risponde: no. E io: hai visto? E lui non risponde più nulla. I miei gruppi su WhatsApp esplodono. Decine e decine di miei amici, maschi, femmine, etero, gay, lesbiche, di destra, comunisti, cattolici, atei, sono sconvolti. Si passano la notizia. Sono emoticon con le lacrime, messaggi di tristezza, sconforto. Mi rendo conto che Raffaella Carrà è stata un simbolo di liberazione, trasgressione e tutte queste cose che ovviamente si leggono sui giornali di tutto il mondo. Una che ha ballato con l'ombelico di fuori sulla TV di Stato. Che cantando ha invitato gli altri a liberarsi dei tabù. Io mi sento estraneo a tutto questo. Io prescindo da una che balla e canta di fare l'amore da Trieste in giù. Però sì. Ho scritto a Tiziano perché l'ho visto strano in questi giorni. Era un modo per riavvicinarci. La sua freddezza mi ha stupito. C'è qualcosa che non va. La sera, a casa, Tiziano guardava la TV quando sono tornato. Non mi ha dato neppure il tempo di posare la borsa. Luca, io non ce la faccio a tenermi tutto. Amo un altro uomo. È inutile che dica come mi sono sentito. Ogni metafora è infinitamente meno evocativa di quello che ho provato. 100 docce fredde mi avrebbero sconvolto di meno. Ecco, eccola qui la metafora. Tiziano mi ha detto tutto questo di spalle. L'artista spregiudicato, quando ha deciso di mollarmi, non mi ha neppure guardato negli occhi. Io non gli ho manco chiesto chi fosse quest'uomo, perché Tiziano ha iniziato a sciorinare ogni dettaglio per togliersi il pensiero e dirmi tutto in una volta. È l'infermiere di sua zia, che ha conosciuto quando è andato a trovarla, lei è allettata da un po' di tempo. E ora? Gli chiedo. Luca, ora non me la sento più di andare avanti. Si sono sempre visti clandestinamente negli ultimi mesi, perché lui, che ha una decina d'anni meno di noi, è fuori dai giri. E già di per sé questa espressione mi fa schifo. Tiziano finalmente si gira. Luca mi restituisce la semplicità delle piccole cose. E io replico, e la semplicità di 20 anni insieme? Tiziano sorride. La cosa che mi viene in mente da dirgli è «E quel quadro con la donna e la R?» Lui risponde «All'arte non si comanda». Io poi mi giro e vado a cucinarmi un uovo fritto. È appena finita. Senza dignità letteraria, una storia di 20 anni. Sono bastati, un quadro, un infermiere e un paio di mesi. Sono ferito nell'orgoglio. Però sto zitto. Il mio carattere è così. Davanti ai conflitti non esterno troppo. Faccio finta che non me ne freghi niente.
La semifinale, certo, ma l'Italia intera piange la sua star col caschetto biondo, Raffaella Carrà. Peraltro i funerali si terranno venerdì alle 12 a Roma, alla Basilica di Santa Maria Araceli, al Campidoglio.
Sul Corriere della Sera, Raffaella Carrà, simbolo della TV e di un paese. La sua immagine in prima pagina anche sul quotidiano La Repubblica. Ciao Raffa, ragazza della TV. Il Messaggero titola La fidanzata d'Italia. Ma la sua fama varcava i confini nazionali, era apprezzatissima anche in Sud America. Il quotidiano argentino El Clarín le dedica un titolo, ricordando la sua amicizia con Maradona.
La riservatezza nella vita privata, gli amori, Gianni Boncompagni, Sergio Iapino, compagni di vita e di lavoro, donna libera, sempre.
Quella sera Tiziano esce. Vai da lui? Vado a respirare un po'. In effetti il caldo è maiale, mentre sull'uscio gli dico «Come rimaniamo? Porterai via la tua roba? Vuoi che me ne vada io?» «Luca», mi fa, «non ti facevo così servizievole. Comunque no, in caso vado via io». Come sarebbe a dire «vado via io»? E lui «dammi il tempo di realizzare di averti appena lasciato». Sui social, in TV, ovunque, non si parla che della morte della Carrà. Manco fosse morto il Presidente della Repubblica o il Papa, non so. Questa attenzione così macroscopica mi dà la nausea. Mi sento come a una festa a cui non sono stato invitato. Il fatto che Raffaella Carrà piaccia tanto a Tiziano me la fa stare sul cazzo, anche ora che non c'è più. Il problema è che Tiziano, a parte quel messaggio, non mi ha detto nulla sulla Carrà. Ma perché? Quella sera facciamo l'amore, quando torna. Si mette a letto e io lo prendo. È eccitato, e io pure. L'idea di perderlo per sempre mi sconforta, ma mi attizza pure in quel frangente. Quando finiamo, lui mi dice «Volevo solo fare sesso, non fraintendere. Resto sui miei passi». Di botto sputo un «Allora prendi la tua roba e vattene dalla tua troia!» Cui Tiziano non replica. Si alza, va a bere dell'acqua, torna, e vuole fare ancora del sesso. Non è mai stato così vorace negli ultimi tempi. Forse vuole godersi gli ultimi fuochi con me. Io però non ci sto. Lo guardo in faccia e gli dico «Che poi? Muore la Carrà e non dici un cazzo?» Luca risponde «Raffaella aveva 78 anni. Pace all'anima sua. Io devo vivere». «Io devo vivere». Rifletto su queste parole quando la mattina Tiziano se ne va, senza sapere dove, e io resto a casa in malattia. Chi ha la forza di lavorare? Lui deve vivere. Lui, col culo che caga soldi, con la mamma che gli passa un vitalizio, con gli amici ricchi che lo ricoprono di soldi per quadri di merda. Lui deve vivere. E io che per una vita serena ho dovuto farmi un mazzo così, no. Devo accettare. Passivamente. Non prendo in considerazione che la sua possa essere una sbandata, perché non lo è. Lo so. Tiziano è uno placido, ma che quando si mette in testa una cosa la porta a compimento. Ma si portasse via la sua roba di merda. Di primo acchito penso, ma se mi butto dal balcone? Poi penso, no, io non sono questo. Se lo facessi la gente si sorprenderebbe, direbbe che la delusione d'amore mi ha fottuto. E invece no, non è così. Scrivo a Tiziano, torni per pranzo? Non risponde. Accendo la TV. Parlano solo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Carrà. Spengo, sono pieno. La mia chitarra, appesa alla parete, mi guarda. Mi sta dicendo, hai visto? Tu mi hai mollata perché cercavi stabilità. E guarda adesso. Sì, io l'ho mollata per Tiziano. No, non è vero, è una storia che mi racconto per stare meglio. No, anzi, sì, io la chitarra l'ho mollata per lui. Ma che cazzo ne so. Tiziano non torna. C'è il suo PC acceso. So che non dovrei avvicinarmi, ma nessuno è un santo in questa casa. Digito velocemente la sua password, la data di nascita di sua madre. Apro WhatsApp web che è ancora collegato al suo cellulare. Trovo i messaggi con l'infermiere. Si chiama Annunzio. Risalgo a 2, 3, 4 settimane prima. Ogni stringa di messaggio è un pugno nelle palle. Ci sono messaggi affettuosi, ci sono messaggi porci, c'è tutto. Non ci sono solo io. Non fa mai riferimento a me, con Nunzio. Non mi dà neppure il contentino di essere il cornuto. E poi lo vedo. Il giorno della morte di Raffaella, cioè ieri, Tiziano gli ha mandato un video di rumore. Na na, na 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 na, vaffanculo! Nunzio ha risposto, rumore, come la R del tuo quadro. E Tiziano, il nostro quadro. E il rumore che fai e che mi dà vita. Cristo, la citazione di Diodato. Vorrei ucciderli, lui e Nunzio. Tiziano, Nunzio e pure Raffaella Carrà, che con le sue stronzate, il tucatuca, forza ragazzi spazzola e puttanate simili ha dato a Tiziano la convinzione di poter fare quello che voleva, in qualsiasi momento. Andatevene tutti a fanculo. Invito a casa un informatico di 30 anni che qualche anno fa mi sono fatto in 2 o 3 occasioni. Voglio farmelo sul letto di Tiziano. Quello arriva, mi dice ero in smart working, ho preso un permesso. È un po' invecchiato, a dire il vero. Ha l'alito pesante. Non mi si rizza, se non quando penso a Tiziano. Finiamo, lo mando via. Tiziano non è tornato. Sono solo. E sto sudando come un dannato. Accendo la TV, c'è ancora Raffaella. Tiziano, appari tu in qualche momento. Cancella tutto questo, questi ultimi 2 mesi, e riporta tutto come un tempo, per favore.
Scrivere di lei è come riavvolgere il nastro della nostra vita, perché lei, Raffaella Carrà, c'è sempre stata. Leggera eppure fortissima, energia straripante la sua, per non dire della sua risata. Caschetto biondo, praticamente un segno identificativo.
Una rivoluzione di stile, bella, veloce, moderna, l'ombelico nudo e il caschetto, canzonissime il tucatuca, le canzoni, ma che musica maestro, chissà se va a far l'amore comincia tu.
Raffaella Carrà è un pezzo d'Italia.
La guardo, la Carrà in biondo, che volteggia, che canta l'amore libero, che aiuta tutti a sentirsi in pace con loro stessi. Cazzo, quanto mi sta sulle palle. Me la vedo così, selvaggia e allo stesso tempo rassicurante, e penso che non ci sarà più, che non vedrà più, che so, Sanremo, che non scandirà più le sillabe come faceva quando parlava in pubblico, che quando si riferiranno a lei, lei sarà sottoterra. Fa un po' strano, in effetti. E allora la guardo con occhi diversi, perché in fondo oggi abbiamo perso sia io che lei. Io non ho più Tiziano. E lei, che ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo, d'improvviso non ha più nessuno di quelli che ha aiutato che sia così grato da farla tornare in vita. Fai del bene e dimenticatene. Non mi sta più simpatica ora che è morta. Ma mentre volteggia nei filmati di repertorio, mentre ovunque, nella memoria di un intero paese, e forse più, mentre risuonano le sue parole, i suoi inni, il suo rumore, la sua energia, mentre ogni cosa è Carrà, 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 mi rendo conto che forse adesso può davvero aiutarmi. Magari non a riprendermi Tiziano. Quella è una battaglia persa. Lo saprà lei, in fondo, qual è il modo migliore per aiutarmi a ricominciare. Ed è in questo momento che i miei occhi si fiondano sulla chitarra. Raffaella, dai, pensaci tu. Ricordami chi ero. Dai, Raffaella, dai. Mi chiamo Luca Pentassuglia e questa è la mia storia.
La mia storia è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Leverini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.